Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 24 febbraio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il cordoglio del Papa per le vittime dell'attacco in Congo ieri notte, l'arrivo delle salme in Italia, condanna internazionale per la repressione delle proteste in Myanmar, e ancora nella nostra panoramica internazionale l'abolizione della pena di morte nello stato americano della Virginia, le manifestazioni in Algeria e le tensioni ancora alte in Somalia. Un cordiale saluto da Antonella Palermo, sono le 8. Servitori della pace e del diritto, così Papa Francesco ha ricordato l'ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo nel telegramma di cordoglio per la loro uccisione in Repubblica Democratica del Congo, il servizio di Amedeo Lo Monaco.
Nel telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Papa esprime il suo cordoglio ai familiari delle vittime, al corpo diplomatico e all'arma dei carabinieri per la scomparsa di questi servitori della pace e del diritto. Il Papa ricorda inoltre l'esemplare testimonianza del signor ambasciatore, persona di spiccate qualità umane e cristiane, sempre prodigo nel tessere rapporti fraterni e cordiali per il ristabilimento di serene e concordi relazioni in seno a quel paese africano. Come pure quella del carabiniere, esperto e generoso nel suo servizio e prossimo a formare una nuova famiglia. Francesco eleva infine preghiere di suffragio per il riposo eterno di questi nobili figli della nazione italiana.
E intanto l'Italia piange, i due servitori dello Stato caduti in Congo, le salme delle due vittime sono rientrate ieri sera all'aeroporto romano di Ciampino, accolte dal Presidente del Consiglio Draghi e da ministri Di Maio e Guerini, mentre sono state avviate le indagini sull'accaduto. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Non vi dimenticheremo mai, i vertici italiani esprimono commozione e riconoscenza per chi ha dato la vita mentre era impegnato in un'opera di pace e solidarietà. Domani nella chiesa romana di Santa Maria degli Angeli, le esequie di Attanasio e Iacovacci, che poi rientreranno nei paesi d'origine. Intanto in corso in Congo le indagini del governo di Kinshasa, parallele a quelle italiane, ma non sarà facile ricostruire quanto avvenuto in una delle cosiddette terre di nessuno. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano.
Martoriata, un vero e proprio calvario. Basti pensare che solo nella zona di Butembo nel corso degli ultimi anni hanno perso la vita 4.000 civili. Nel Nord Kivu abbiamo 160 formazioni armate, composte complessivamente da 20.000 uomini. E la cosa incredibile è che questi personaggi fanno il bello e il cattivo tempo, seminando morte e distruzione, perché dietro le quinte, come al solito, vi sono gli interessi economici legati allo sfruttamento delle immense risorse minerarie di cui è ricco il paese.
Nuova ferma condanna internazionale per la repressione delle proteste in Myanmar e per la fine delle violenze ad un mese quasi dal colpo di stato militare che ha portato all'arresto della leader Aung San Suu Kyi. Intanto dalla Malesia la decisione di espellere un migliaio di migranti birmani nonostante il divieto dell'alta corte di Kuala Lumpur. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Arrivano insieme le parole del segretario generale dell'ONU e quelle dei ministri degli esteri del G7 e insieme condannano con fermezza le violenze dell'esercito sui manifestanti pacifici in Birmania e chiedono con urgenza il rispetto dei diritti umani e della legge internazionale. L'uso di proiettili contro persone indifese è inaccettabile, si legge nel comunicato firmato da Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Giappone. Stessa fermezza per i detenuti, di cui si chiede l'immediato rilascio nelle ore in cui da Washington arriva la rinnovata promessa di sanzioni contro due almeno leader della giunta militare birmana. Si aggrava intanto il fronte umanitario, oltre 1.000 rimpatri non autorizzati effettuati dalla Malesia e ritenuti disumani dall'ONG, mentre sempre più grave è la situazione di milioni di rifugiati Rohingya nei campi e nelle comunità ospitanti. Per loro la Commissione europea ha promesso aiuti per 39 milioni di euro.
E passiamo alla situazione pandemia. Unione Europea a rischio di un nuovo taglio delle dosi del vaccino AstraZeneca. Intanto l'Irlanda resta in lockdown per altri 40 giorni. In Italia Mattarella ha firmato il decreto con le nuove disposizioni sugli spostamenti, mentre dalla Direzione Investigativa Antimafia si diffonde l'allarme sul rischio infiltrazioni mafiose in materia sanitaria. Ed ora gli Stati Uniti, svolta storica in Virginia, dove il Congresso ha abolito la pena di morte. Il governatore dello Stato americano e democratico Ralph Northam ha annunciato che firmerà a breve la legge. Il servizio di Andrea De Angelis.
Lo Stato con il record di condanne capitali nella storia americana, oltre 1.400, ha cancellato la pena di morte. Una decisione che lo annovera nel gruppo di altri 22 Stati che hanno già legiferato in tal senso e considerando i tre dove è in vigore la moratoria, oggi è possibile dire che la maggior parte degli Stati americani non prevede più la pena capitale. Un traguardo forse impensabile fino a qualche anno fa e al quale ha collaborato anche la Chiesa Cattolica, come spiega Don Marco Gnavi, coordinatore della campagna della comunità Sant'Egidio per l'abolizione della pena di morte.
C'è una presa di coscienza e una grande sinergia di tutti gli attori nella Chiesa Cattolica, senz'altro. La grande svolta operata prima da Giovanni Paolo II, sostenuta da Benedetto, giunta a compimento con Francesco, che ha dichiarato nel Catechismo Universale della Chiesa Cattolica inammissibile alla luce del Vangelo e la pena capitale.
Andiamo in Africa, promettono di scendere in piazza anche nei prossimi giorni i manifestanti del gruppo Iraq che già lunedì avevano riempito le strade di Algeri e di altre città del paese per manifestare per il cambiamento del sistema politico dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, già decisivi per la caduta del presidente Bouteflika nel 2019 e si confrontano ora con il presidente Tebboune. Sentiamo Michele Raviart.
Chiedono un cambio del sistema di potere e le richieste sono quelle di una nuova costituzione elaborata in modo partecipativo e non calata dall'alto come quella entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno dopo il referendum di novembre scorso. I manifestanti di Iraq che si sono riuniti in occasione del secondo anno della loro fondazione tra ingenti spiegamenti di polizia e decine di arresti tra i manifestanti. La richiesta è quella di un rinnovamento della classe politica al quale il presidente Tebboune ha risposto con un rimpasto di governo, nuove elezioni dopo lo scioglimento della Camera Bassa e la liberazione di 35 dei circa 60 attivisti in carcere. Concessione, spiega il professor Luciano Ardesi, esperto del paese, che per Iraq non cambiano la sostanza del quadro politico.
L'Algeria ha vissuto fino al 1988 in un regime di partito unico, ma la molteplicità dei partiti che si sono formati dopo non hanno una base partecipativa.
America Latina, in Ecuador almeno 75 detenuti sono morti nel corso di ammutinamenti in tre prigioni sovraffollate a causa di rivalità tra bande, compresi trafficanti di droga. Georgia, diverse migliaia di sostenitori dell'opposizione hanno manifestato nel paese contro l'arresto del leader del principale partito di opposizione, Nika Melia, una mossa che rischia di aggravare la crisi politica in corso nel paese caucasico dalle elezioni parlamentari di ottobre. E torniamo in Africa con il Niger. Il candidato al governo delle elezioni presidenziali, Bazoum, ha vinto con quasi il 56% dei voti contro il suo avversario, Ousmane, una vittoria descritta come un blocco elettorale dall'opposizione. Tensione in Somalia, dunque rimaniamo in Africa, dopo l'attentato ieri in un centro commerciale a Mogadiscio. I disordini sono esplosi la settimana scorsa in seguito al rinvio delle elezioni ufficialmente per le difficoltà legate alla pandemia. Secondo molti analisti, la situazione è causata dall'instabilità politica della Somalia e su questa graverebbero forti interessi esterni legati allo sfruttamento economico dell'area. Lo conferma Nicola Pedde, direttore del Centro International Global Studies. L'intervista è di Stefano Leschinski.
Dietro questa crisi ci sono delle forti ingerenze esterne al paese che sono tanto somale, quindi quelle della comunità della diaspora, quanto una serie di attori stranieri come ad esempio da una parte la Turchia e il Qatar, dall'altra gli Emirati Arabi Uniti e una ulteriore componente che è quella riconducibile al Kenya.
Quali sono gli interessi economici che gravano sulla Somalia?
Il paese nasconde una serie di risorse importanti sotto il profilo economico che fanno gola a molti. Una è proprio quella della pesca, che è stata oggetto di una vera e propria politica predatoria. Il Kenya e la Somalia dividono e hanno un contenzioso aperto per un'area importante potenzialmente sotto il profilo della produzione energetica, petrolifera in modo particolare, e trasformano la Somalia in un attore importantissimo, in cui tutti però coincidono all'esterno del paese nel volerlo mantenere nel suo attuale status quo, perché una Somalia debole è nell'interesse dell'intera comunità internazionale che interagisce sul Corno d'Africa.
Ed è tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, con le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Antonella Palermo al microfono, Gustavo Messina in regia, grazie per l'attenzione e tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.